spiegato meglio che è spiegato meglio anche le vicende degli Iran, che sono un ritorno indietro, non lo passano. Per quanto Caroni e Presidente fosse, lo Shah era meglio di come. Per quanto Caroni e Presidente fosse, lo era, per superficialità, perché era un pregarone, se no si conteneva il suo trono. Le monarchie funzionano abbastanza bene, i paesi in Europa sono funzionate benissimo quando il popolo era ignorante, e servono per andare avanti. Vedremo che tra pochi anni le faccia fuori l'Italia, la Francia, le ricordate. Ma l'intervista dove diceva che la Persia diventava la terza potenza del mondo, entro poco tempo, questo è completamente per tutto è un ubriaco di potere. Però per quanto penso fosse, e tutto quello che volete, era forse un po' meglio di questo qui. Per avere un'idea di cos'è il peso dell'oscurantismo religioso quando è tale, basta pensare appunto che ancora nel Settecento in Europa, nella civilissima Francia, si credeva che il re toccava lo scrofoloso e quello moriva. Dato che molte scrofole recedono spontaneamente, c'era un sacco di casi in cui la gente stava bene. Prima aveva la scrofola, poi il re la toccava, poi stava. Ed ecco, questo sembrava una verifica in un certo senso. No? Ed ecco che la gente credeva alle cose. Quindi, voglio dire, mettiamoci con quello che vi ho detto prima. Noi siamo prigionieri del nostro linguaggio. Il nostro linguaggio cos'è? È il condensato delle conoscenze del nostro tempo. Condensato. Andiamo indietro di 150 anni, questa Europa che tuttavia è la guardia della civiltà, non ci piove su questo fatto. Adesso di nuovo fare dire questo eurocentrismo, parlare contro l'Europa, però tutto il mondo sta facendo niente altro che quello che abbiamo fatto noi, la scienza, la politica, l'ideologia. Noi andiamo da Galileo a Marx e c'è tutto il mondo moderno. E chi si mette in moto con la cultura che è stata elaborata in Europa. Naturalmente l'Europa l'ha elaborata, perché l'hanno elaborata anche gli arabi, i greci, perché qui c'è stata una continuità, non è con questo. Comunque, questa Europa e comunque questo lavoro culturale e scientifico l'ha fatto nel corso di questi ultimi secoli. Ancora quando c'erano i doministi, quando c'era Kant, quando c'era Newton, la maggior parte delle persone credevano che il re guarisse la scrofola. Ecco, noi possiamo pensare male. E com'è che noi recepiamo l'idea che era la religione storica? Ma quello che trattavano i bambini dalle madri. Era linguaggio comune. Quando si descriveva un re, il significato della parola re. Noi non dobbiamo proiettare nel passato i significati di oggi. Quando noi oggi pronunciamo la parola re, gli diamo certi significati. Noi non sappiamo più né quale sia, perché non si capisce bene più che funzione abbia la monarchia in Inghilterra, in Olanda, in Belgio. Però nessuno di noi si sogna di dire che il re è di diritto divino, cioè che è Dio che ha stabilito che quella tale famiglia aveva il potere. Nel Settecento credevano davvero che Dio avesse dato il potere a una famiglia, tanto è vero che credevano che il re, e avendo questa relazione speciale con Dio, faceva anche il miracolo di guarire. Ci credevano. La teoria del diritto divino, quando noi ragioniamo sui diritti, ci sembra una fantasia. Non facciamo l'operazione di metterci nei panni degli uomini di quel tempo là, e allora leggiamo e non capiamo. Per capire cos'è la teoria del diritto divino dei re, la monarchia dei re, le grandi monarchie del potere, inglese, francese, eccetera, bisogna andare a vedere che effettivamente loro credevano che la gente credeva davvero. Questo è contenuto nel linguaggio. Quindi il più intelligente fra gli uomini, tutto sommato, il più intelligente fra gli uomini è prigioniero completamente di tutto questo immenso lavoro che la ragione ha fatto e che si diffonde. La ragione fa un avanzamento. Questo avanzamento cosa diventa? Linguaggio comune. Naturalmente non in termini scientifici, ma in termini di conoscenza di tutti. L'esempio di uno più uno fa dove è chiaro. Qualunque persona non occorre sapere la teoria dell'elettricità per impiegare strumenti elettrici. Cioè, tutto quello che è stato inventato dalla ragione diventa in qualche modo linguaggio comune. E quindi noi non lo possiamo controllare. Quindi in sostanza, io ho l'impressione anche che quando si constata questo fallimento della ragione nel nostro tempo, o si ha la pretesa come quella di questo Augusto Severino, per esempio, di dire qui niente, non c'è più nessuna certezza. E questo ti permette di dire delle scenette grosse come un caso, che lo Stato di solito vince la violenza semplicemente perché ha una violenza più forte della violenza altrui. La violenza più forte vince. Questa è una scenetta degna di farlo prendere a calci nel sedere. Quando la violenza dello Stato riesce, non ci sono più atti violenti. se non ci sono più atti violenti. La violenza dello Stato è per la polizia, c'è la miniera, eccetera. Quando la violenza dello Stato, che è il monopolio della violenza, il monopolio della forza fisica, riesce, non ci sono più atti violenti. Quando la violenza dei violenti riesce, ogni atto della nostra vita diventa violento. Quindi dico, ci può essere distratti di chi si vuole, ma non si potrebbe fare questo parallelo tra la violenza, la cosiddetta violenza dello Stato e la violenza del privato. Io la desidero, mi amo in Europa, la comunità mondiale. Se questa maniera di comportarsi vince, c'è la guerra di tutti contro tutti, no? Tutti si accompagnano vicende come nelle società mafiose o come nelle società disgregate. Quando la violenza dello Stato riesce, per usare il linguaggio di Severino, non ci sono più atti violenti per l'individuo, perché lo Stato riesce a reprimere questi atti violenti. Quindi, voglio dire, ecco come dire, bisogna stare molto, molto prudenti. Ma, in sostanza, noi abbiamo questa ragione che è presente in ciascuno di noi attraverso il linguaggio comune. Noi non siamo in grado di controllare tutta la ragione di cui disponiamo. Quindi l'imputazione sarebbe normale, l'imputazione della scienza, no? La scienza sarebbe normale imputarlo a tutti gli uomini, in modo specifico alla cosiddetta comunità scientifica. In ogni società esiste un certo numero di persone che fanno gli scienziati. I scienziati, in quanto tali, non sono né italiani, né francesi, né tedeschi, sono uomini. Tant'è vero che esiste per forza, è la stessa forza della scienza che fa esistere una comunità scientifica internazionale. Perché se uno scienziato fa una scoperta, che poi ha magari valore tecnico, valore medico, di vicenda, immediatamente questo diventa di tutti. La scienza non è assolutamente degli italiani, dei francesi, dei giapponesi. La scienza è la prima delle cose umane che è umana e non di classe, di gruppo. La scienza di per sé è contro, non fa nascere il dominio, lo abolisce. Ora, sarebbe normale, volevo dire, imputare la conoscenza all'unica entità che è in grado di controllare la conoscenza. L'entità che è in grado di controllare la conoscenza è la comunità scientifica e più in generale la comunità di tutti gli altri. Mentre il singolo scienziato no. Quindi, d'altra parte, se questo è vero, come è vero di fatto, lo viene anche questa situazione nella quale noi diciamo la scienza è tale e ha il controllo della conoscenza, perché è in grado di togliere di mezzo le cose. Quindi mentre non ci consente di sapere in un filat tutta la realtà, ci consente di costruire pazientemente l'edificio della conoscenza nel corso del tempo. E questo edificio è una costruzione di verità, perché il processo tende alla verità. Se un processo è capace di espungere le cose a grado che va avanti, continua a eliminare pezzi di errore, no? E quindi lentamente si avvicina alla verità. Ecco, voglio dire che la verità o la certezza che ci scappano di mano se le riferiamo al singolo, noi le riotteniamo contro la crisi del nostro tempo, se ne pensiamo in termini di comunità scientifica. Voi vedrete poi quando arriveremo Kant, che è il filosofo più individualista che ci sia sotto un certo punto, è liberale, o tuttavia Kant ha una definizione sociale della ragione, che in fondo gli stessi marxisti non sono mai arrivati a dare con queste chiavi. Se voi parlate a livello molto volgare, vedete che differenza c'è tra parlare seriamente, conoscendo le cose, e parlare superficialmente per impressioni. Tanto è uno strumento di piacere liberale. La polemica a cui assistiamo tutte le mattine, dalla mattina alla sera, di cui è impregnato tutto, è che i liberali sarebbero individualisti o spontaneisti, o tutto il resto, poi c'è il cosiddetto neoliberalismo. Sarebbero individualisti. I marxisti, i comunisti sarebbero sociali, no? Qual è il campo nel quale questa definizione, questa dicotomia, questa alternanza ha più significato? Quello del singolo individuo. Il singolo individuo ha valore per sé, o ha valore perché è il membro di un gruppo, cioè viene fuori per il momento. La ragione è quello che. Ora, la ragione, che è quello che fa di ogni individuo, evidentemente con qualche cosa che ha un significato morale, teorico, che ci distingue dalle bestie, Secondo Kant la ragione è sociale, e Kant pensa che la ragione sia sociale proprio per questo fatto, che perché la ragione è un processo, la ragione è una lenta acquisizione. Per esempio, una bestia nasce, quando ha un anno, un cane, per cui può fare tutto quello che sa fare. Cioè le sue capacità di agire e di conoscere, perché anche i cani, come quanti conoscono, le sue capacità di fare sono spontanee, individuali, eccetera, perché sono genetiche. Come l'individuo determina un ciclo di formazione fisiologica, che comporta anche spesso nelle bestie sociali un minimo di educazione da parte dei genitori, la bestia acquisisce tutte le sue capacità, con piccole variazioni. I cani presentano qualche differenza perché li abbiamo molto umanizzati, ma tutto sommato. Ecco, quando le operazioni sono puramente biologiche, allora sì, un individuo è quello che è e non può essere altro che lo è. No, noi pigliamo un uomo Platone, pigliamo un uomo che nero, di quelli che ancora qualche anno fa, 50 anni fa, erano a livello della caccia e della pesca, quindi niente sapere scritto, insomma. Pigliamo un pigliolo, pigliamo Platone, pigliamo un uomo dei nostri tempi, biologicamente sono la stessa cosa. Però cosa fa un uomo dei nostri tempi e cosa non faceva invece Platone, che ovviamente non poteva viaggiare in automobile, in aeroplano, poteva stare solo a Atene, ma c'è qualche viaggio in nave. E cosa fa un selvaggio che sta ancora in mare? Sono differenze enormi. Ma poi queste differenze enormi non sono differenze biologiche. Sono che lentamente gli uomini costruiscono il mondo della ragione. Noi siamo proiettati, Kant dice, espulsi dal seno della natura. 10.000 anni fa, 100.000 anni fa, 200.000 anni fa. E noi siamo un elemento nel cosmo. Noi siamo delle bestie ragionevoli che vivono in questa infinità, che qua è praticamente infinito dal punto di vista, no, di quanto piccoli siamo noi, di quanto è infinito l'universo. Lentamente, cosa è successo di questa razza umana? Che a partire da niente, dallo zero, io sono un uomo, ho la ragione e non so niente. Lentamente, creando strumenti, creando istituti di conoscenza, creando istituzioni sociali, collegando gli uomini gli uni agli altri, perché la città è un elemento fondamentale nella storia della città, perché ha stabilito un certo modo di relazione. Senza questo modo di relazione, senza questo tipo di dialogo cittadino, la scienza non avanzava, la conoscenza non avanzava, perché sono sempre sociale. Un uomo solo non sa niente, tanto un uomo solo isolato dagli uomini che sono nati prima non ha neanche linguaggio, ricomincia da capo, è di nuovo il primo uomo. O ha un legame istituzionale, sociale, tra i genitori, poi gli amici di scuola, poi i primi ragazzi con i quali giochi, poi lo sport, o ha questa infinità di contatti, per cui mentre si forma, matura fisicamente, acquisisce praticamente tutto quello che è stato pensato fino a quando lui è nato, in sostanza. E allora diventa il nostro mondo, diventa un uomo, si sono fatti questi esperimenti, vediamo un selvaggio di metterlo qui, ma sono cose molto male.
Sono anche ragazzi, per esempio nei paesi come Ciappo, che in Asia, che da bambini sono stati rapiti da animali, no?
Sì,
vengono con gli animali, sono animali.
Sono animali. E voi avete lo stesso elemento biologico, che è una differenza di comportamento immenso. Ecco, anche questa banale osservazione, se la si facesse e ci si stesse attenti, non si farebbe poi l'errore che anche proviene forse dalla vanità umana. Un uomo fa, cioè di aver fatto lui. Un uomo fa dovrebbe avere l'umiltà di dire, io forse ci ho messo qualche merito, ma io ho fatto perché insieme ad altri le cose sono arrivate a questo punto e a me è toccato di fare questo piccolo passo avanti. Con queste osservazioni si rende forse più plausibile quello che vi dicevo prima, no? Quello che vi dicevo prima. Cioè che noi siamo di fronte a questa situazione. Quando noi facciamo ragionamenti metodologici, quando ragioniamo sulla filosofia della conoscenza, o quando, come qualunque uomo può fare e dovrebbe fare, si chiede, ognuno di noi si chiede, ma io dico la tal cosa, penso la tal cosa, in che modo la dico, in che modo la penso, quale garanzia ho di pensare alla verità? Quando c'era di moda l'esame di coscienza, che era una grande struttura, guarda, è probabile che ci sia un legame tra la scienza, il successo della scienza, e l'esame di coscienza, che era già la confessione è già qualche cosa, è già meglio che zero. Ma adesso noi abbiamo abolito un po' tutte queste conoscenza o almeno una confessione. E come hanno l'autocritica, per me era uno strumento utile. Perché utile? Questo mondo che aveva negato la religione si era trovato privo di tutti gli strumenti che erano stati fino allora inventati per far sì che ogni uomo diventi un po' più razionale di quello che è in partenza. Questi strumenti nell'ambito di un pensiero non religioso cadono, perché tutti gli istituzioni culturali molto forti che noi abbiamo ereditato dal passato sono tutte religiose, e che la religione e la cultura è soltanto fino a 50 o 100 anni fa. A grado a grado che avanza una cultura laica, bisognerebbe avere a livello laico gli stessi strumenti di controllo che esistevano nel pensiero religioso. Un uomo che faccia appunto questi esami di coscienza, queste autocritiche in sostanza, e questo ogni uomo lo dovrebbe fare, la prima cosa che si chiede è anche questa. Appunto io dico l'altra cosa. A che dire, con che dito, con che metodo arrivo a stabilire? Ho ragione quando dico, uno si chiede sempre, io ho ragione e io ho torto. Si litiga con la moglie, perché dice, ha ragione lei, ho ragione io. Se uno è presuntuoso, è convinto sempre delle ragioni. Se uno ha un po' di senso morale, di senso critico, fa paura con un amico, litiga con la moglie, scrive il figlio, poi pensi che non ha ragione e non tratto. Come si fa la risposta a questa domanda? Bisogna sapere come si arriva a stabilire la verità in sostanza. Per cui il processo poi in sostanza riguarda tutti gli uomini. Orbene, se noi questo fatto qui può spingere a isolare il problema della verità e del modo per arrivarci all'operazione di ogni singolo uomo. Beh, quello che è la constatazione che si può avere dalla scienza moderna, dalla filosofia contemporanea, è che a questo livello qui dobbiamo restare molto umili e pensare che ciascuno di noi non è mai in grado di sapere al 100% come singolo in quel momento singolo. Se appartiene a un'esperienza collettiva può già avere più fiducia. Se appartiene a un'esperienza collettiva può già avere più fiducia, perché quello che si può dire in tanti comincia ad avere un maggiore valore. Però anche questo deve essere considerato con grande prudenza. Che in ultima istanza, come concetto limite, come fatto finale, una cosa è vera solo se diventa vera per tutti. Fino a che non diventa vera per tutti non si può essere sicuri che sia vera. E quando è diventata vera per tutti non è vera nel senso dogmatico che è certamente vera, ma è nel processo nel quale se fosse falsa si capirebbe che è falsa. A un certo momento verrebbe fuori il fatto che la contraddice, la teoria sarebbe falsificata. Ecco. Questo ho pensato che valeva la pena di ricordarlo, per avere un certo panorama davanti a noi, perché effettivamente noi viviamo questa crisi della cultura, questa crisi della ragione, D'altra parte, le premesse di questo corso stanno un po' in questo senso, noi ci interroghiamo, tutti si interrogano, su che senso ha essere liberale, su che senso ha essere socialisti, tutto quello che rappresenta la nostra vita sociale o morale è in crisi, no? Uno degli esami che si possono fare a fronte di una situazione di questo genere è che senso ha la società stessa. Cosa ci ha fino adesso insegnato la cultura per conoscere la società? E una delle ipotesi sotto le quali noi possiamo porre questo problema è che senso ha la strada. Perché comunque la stagio sociale attuale si è prevenuta al frutto di un'evoluzione storica. Se sappiamo qualche cosa dell'evoluzione della storia, avremo più capacità di dire qualche cosa sulla situazione della società, che è figlia del passato, è una figlia di una società, la nostra, peggiore, dell'Europa occidentale, che ha portato, che ha fatto la tappa liberale, ha fatto la tappa della rivoluzione industriale, ha fatto la tappa della prima formazione del socialismo, e queste cose esistono da 100 anni, da 150, da 200 anni. Quindi siamo inevitabilmente costretti a occuparci della storia se ci occupiamo. E se ci occupiamo della storia, appunto, l'ipotesi più prima, perché è il punto più avanzato a cui questa impostazione è quella del marxismo. Un'altra cosa. Io ho fatto anche questa chiacchierata, questo è il scopo primario di questa chiacchierata. Adesso fate semmai voi domande. Sì, io ho fatto concorso. Adesso poi vediamo. Volevo dire, ecco, quando voi mi avete fatto questa domanda la volta scorsa, voi l'avete fatta con l'impazienza normale di una persona che non si è messa sotto questa cappa. Ora, io volevo attraverso questa chiacchierata farvi dare un'idea in qualche modo della pazienza infinita per quando si spesso fare le affermazioni, con un avviso. Qui dentro Questo vale per qualunque cosa, per qualunque parola che noi usiamo, in qualunque discorso che noi facciamo, noi possiamo essere di fronte a una situazione pratica o una situazione teorica. Se è una situazione pratica ci basta, no? Ci basta la prima impressione, perché solamente noi non abbiamo altra possibilità che di dare subito una risposta di azione. Siamo di fronte a un caso, dobbiamo scegliere, quindi per scegliere bisogna conoscere. La conoscenza dobbiamo avere in termini veloci, perché se no l'occasione passa, l'incidente avviene, il malato morto, non si mangia, quindi si muore di fame. Quindi nella vita bisogna procedere con la vita. Però non è che noi facciamo azione e abbiamo casi drammatici o importanti da risolvere dalla mattina alla sera. Ci sono i momenti in cui si agisce e ci sono i momenti in cui si riflette su come si agisce. Per questo l'esame di coscienza era formidabile. E forse c'è stato un progresso in questo senso soltanto, non dovevo dire di noi, forse è stato un progresso il passaggio dalla Chiesa Cattolica alla Riforma, proprio perché la Riforma generalmente ha introdotto l'esame di coscienza individuale. La confessione è un esame di coscienza, ma un po' meno efficiente, perché uno va a dire cosa ha fatto di sbagliato, quindi sa già che è sbagliato, e quindi non c'è l'esame, tutto sommato. C'è un criterio già stabilito, una volta per tutte, secondo cui certe cose. Poi comunque lo dice il prete se dice 100 Ave Maria sei a posto. Per cui in pratica, invece l'esame di coscienza individuale, uno doveva chiedersi se era qualche parte da male. Bene. E quindi si deve anche chiedere qual è il criterio del male, qual è il criterio del bene, sotto forma di etica. Ecco, quindi, ecco, noi abbiamo due momenti della vita. Istituzionalmente, solo istituzionalmente. In questo momento l'abbiamo nell'università, perché l'università è un'istituzione di studio, quindi è un'istituzione di riflessione. All'università noi dobbiamo avere una pazienza infinita, perché è la pazienza della teoria. Nella vita dobbiamo avere un paziente normale della vita, quella che è una mistura di fuoco, non si può usarci. Ecco, questo per cui voglio dire, facciamo sempre domande relative allo stadio del punto a cui siamo giunti con l'esame, e non più avanti. Le risposte ultime, qualche forma di risposta sul problema del materiale storico le daremo dopo averlo esaminato, non prima. Sospendiamo tutte le nostre convinzioni, sospendiamo qui per un momento, se uno di voi fosse socialista, ma la mattina deve continuare a dire come prima, no, ma in questo altro momento, adesso sentite bene, Marx hanno lavorato così, non è niente che Marx nel 1844 è diventato comunista e questo comunismo che si è ficcato nella testa è rimasto fermo per tutta la vita, tutt'altro, ha continuato a studiare, che significa che era convinto che doveva poter dire, agire e si sbagliava, e questo lo stimolava, e poi studiava, aveva due momenti, Lenin era lo stesso, continua a prendere il potere in voce, scrive libri di filosofia, Lenin commenta acutamente e sistematicamente, forse con un eccesso di zelo, Hegel, quei quaderni filosofici sono, trascrive dei brani, non so se voi l'avete guardato, è un lavoro pesantissimo su Hegel, no? Pensate cosa c'è di più lontano, perché com'è Hegel, non è un danno ai vostri, cosa c'è di più lontano, che è un uomo del cielo, che sta tutto il giorno in casa, dovete provare a leggere Hegel, è una complicazione enorme, leggere Hegel e postillarlo, sembra proprio adesso in fronte a un monaco di quelli che trascrivevano i testi, no? Sotto il profilo di una prima impressione, le idee volgari che noi abbiamo sull'azione politica, di un uomo che fa questo lavoro, si dovrebbe dire quello è un pedante, no? Invece in questo modo si è preparato a prendere il potere, e lui l'ha preso. Mentre molti cosiddetti uomini di azione, che continuano a dire pragmatismo, nazione, no? Questi poteri non l'hanno preso mai. Hanno mai occupato dei posti, ma non hanno mai controllato niente. Lenin, ecco, vuol dire, i due momenti sono sempre lì. Il fatto di isolare il momento teorico, poi qualcuno fa di professione il professore, qualcuno fa di professione il politico. Lenin è stato professionalmente un politico, io per me professionalmente sono un professore. Ma queste sono istituzioni, convenzioni, cioè come uomini, tutti noi siamo e uomini di azione e uomini di riflessione. Ma infatti questo, se noi riusciamo a capire bene quali sono le caratteristiche dell'azione e quali sono le caratteristiche della riflessione, noi riflettiamo meglio e agiamo meglio, e poi c'è un continuo scambio tra riflessione e azione. Più la riflessione mi dà le conoscenze esatte del mondo e della tecnica, più l'azione diventa efficace. Più la mia azione diventa efficace, più il mio mondo si allarga e quindi ho più problemi per la teoria e devo risolvere i problemi teorici. Risolvo questi problemi teorici, il mondo si allarga ancora di più, no? E via dicendo. Comunque la cosa c'è la più della musica. Come testi io proporgo questo discorso che possibilmente sia.
Thank you.
che tutte le idee che noi pensiamo, alle idee che noi pensiamo corrispondono delle entità nel mondo reale, nel mondo fuori di noi, nella natura. No? Quindi questo realismo del senso comune, realismo ingenuo del senso comune, si presenta in un modo molto netto quando noi abbiamo delle formazioni verbali che riassuntive, che designano entità collettive, relazione, qualità, eccetera. Ipso fatto, noi pensiamo che ci sia un'entità e che ci sia l'entità proletariato, l'entità nazione e via dicendo. Dopodiché noi imputiamo a queste entità, la nazione, il proletariato, la borghesia, imputiamo a queste entità le caratteristiche che noi possiamo osservare nella condotta di noi. La borghesia pensa, crede, pensa, decide, la nazione fa la guerra. Poi in realtà la borghesia non pensa e non decide perché in quanto a questo livello di esistenza non esiste. La borghesia esiste come trend storico, ma a livello del pensare e dell'agire la borghesia non esiste affatto. Che chi agisce e pensa sono sempre dei singoli borghesi. No? La stessa cosa si deve dire nel proletariato, la stessa cosa si deve dire nella nazione. Ora, naturalmente, il realismo ingenuo del senso comune è tutto il comunismo, quello che vive nel mondo, questo che fa la rivoluzione, che sostiene i partiti comunisti, eccetera. Questo nasce tutto su questa ambiguità. Il senso critico lo farebbe scomparire, perché il proletariato non può essere mai l'attore della storia. Questo e Weber diceva, tu devi costruire il concetto di azione collettiva, nazione, Stato, proletariato, in modo tale che sia possibile imputare a singolo, sempre a singolo individuo questo o quel fatto. Il fatto può essere composto di azioni di molti individui, ma tu devi essere sempre in grado di non sempre di andare a cercare tutti gli individui che hanno agito, può essere tutto inutile, c'è uno sciopero, lo si descrive in termini di sciopero. Ma tu devi aver formulato il concetto di sciopero, quello di classe operaria, eccetera, in modo tale che, essendo necessario, tu vai a mettere le mani sulle entità che sono in campo, che sono gli individui, ad agire sono gli individui. Nessuno agisce, l'individuo agisce in modo singolo, salvo il fatto che si risolve dal mondo. E la cosa è interdipendente, se uno è fatto si risolve dal mondo, e se uno si risolve dal mondo, diventa cosa. Il fatto che nessun individuo agisce a livello singolare, indipendentemente dagli altri, questo non toglie che ad agire effettivamente siano proprio individui, noi siamo animali sociali, quindi le nostre azioni sono sempre intrecciate, sono condizionate, sono interdipendenti, eccetera, però agiscono gli individui. In quanto tale la nazione non è nemmeno osservata, il proletariato non è nemmeno osservato. Io osserverò sempre questo. E poi quando vado a osservare vedrò sempre che poi così c'è il proletariato, ma per esempio col proletariato c'è Karl Marx, Engels, se non ci svegliano, lei lo sa. Engels è uno strano signore molto ricco. E a Manchester vedevo che non ci svegliano. Proprio un ci svegliano, cioè faceva la caccia alla volta, che è uno degli esercizi più aristocratici, più snobistici che esistono al mondo. Caccia alla volta era il corteggiatore del signore, era conosciuto come un bello. A Londra andava sempre con queste specie di barboni che erano lo stesso povero maschio, la patrimonio, campava cacciando e scamattaneva. Ma poi erano amici, questi mattoni, questi di tutti i colori, se si va a vedere la storia della prima internazionale, che era poi quattro, beh, niente, erano quattro persone che andavano tra Marco e Londra, se ne vedono di tutti i colori, per esempio della gente che ha accusato Marco di aver rubato la casa, che era fatto al sole. Siamo a questo livello, perché erano gente che noi potremmo trovare anche artigiani declassati, possono trovare nelle osterie, non lo so come dire. Ora, questo è Engels, a Manchester non sapevano cos'era Londra, e tendenzialmente a Londra non sapevano cos'era Manchester, perché la cosa non stava. Come passione veniva nazionalista, molto, cioè, era una forte passione per le studi militari, ma non come la possiamo avere noi che ci viene da Clausewitz. Si viene da una riflessione in profondità su Machiavelli, cioè dall'idea di che deve essere conosciuto bene il nemico in sostanza. Molti, anche nel mio gruppo politico, i federalisti, molti studiano anche soldi, ma non potevamo metterli, soltanto per dire. Perché a noi interessa di vedere come mai nel mondo, negli uomini, c'è ancora questa necessità di uccidersi, la forza voluta, la forza militare, il confronto di forza. E che si era appassionato, come io posso essere appassionato di musica invece. Gli piaceva, ed era abbastanza nazionalista, abbastanza. È un uomo strano, tutto si spiega. Quando diciamo proletariato c'è dentro anche Engels, come ci sono dentro una serie infinita di professori all'università, il signore di Salotto Sicchi, ma se noi diciamo, noi dobbiamo ricostruire un'entità storica che è vissuta e alla quale possiamo imputare certe tendenze storiche, certi fatti politici, dentro nel proletariato ci dobbiamo mettere Engels, il signore di sinistra, non per guardare. Dopodiché lei capisce che il proletariato diventa un concetto. Un certo è abbastanza complicato perché non si può neanche descrivere in termini di soli operai, perché se lo descrivo in termini di soli operai non mi trovo più di fronte al fatto di cui parlare. E questo è evidente, basta uno si ferma un minuto, queste cose vengono fuori da sole. Però in generale nessuno si ferma in quel minuto lì e di cosa dico quando dico proletariato? In che maniera devo costruire il concetto in modo tale che io parlando di proletariato so di che cosa? Che entità storica mi riferisco. Questo elemento passa attraverso questo in generale questa cosa che io ripeto sempre, non si può mai fare un'affermazione senza dire che termine la si fa, come la si fa. Non si può mai avere in mente una rappresentazione senza dire in che modo la sono formata. Se si vuole dare del lavoro critico. Il lavoro critico è il primo gradino generico per fare del lavoro scientifico. Se non si fa il lavoro critico non si fa neanche la scienza. Questo non accade. Ora lì vale molto la pena di tenere presente questo movimento metodologico. Sono sempre fuori dalla possibilità di rivedermi a fatti precisi. Ogni volta che io non formo un concetto sociale, in modo tale da poter imputare qualunque cosa che io richiami sotto questo concetto a individui singolmente attivi. È una cosa evidente, no? Se io ho formato il concetto in modo tale da poterlo imputare in divino, io metto le mani su qualcosa, non so ancora se farò scienza, se farò storia, che cosa faccio, so che le mie affermazioni di fatto sono delle vere affermazioni di fatto, non sono delle mie illusioni. Se questo criterio non è seguito, e forse vale la pena ricordare che trovo questo criterio di parlare quello di Benedetto Croce. C'è che la distinzione è illuminante, si dice in due parole è illuminante. Croce osserva che nella filosofia della pratica. Buongiorno.
Buongiorno.
No. Osserva che bisogna distinguere la volizione e l'accadimento. Volizione e l'accadimento. Ogni accadimento è l'accadimento. L'accadimento è il tempio, la guerra mondiale, insomma, un fatto. L'accadimento è fatto di una somma enorme di volizioni, senza volizioni non c'è l'accadimento, chiaro, no? Però l'accadimento è stata cosa, per esempio la guerra mondiale, oppure non so, la rivoluzione francese, per cui ogni singola volizione, che è pur sempre un atto di pensiero, no? Io ho uno scopo e cerco di agire in modo da realizzare il mio scopo. Ogni singola volizione che concorre a formare un elemento non ha mai né lo scopo né si attua attraverso i mezzi che corrispondono insieme. Questa osservazione è collegata con questa necessità di metodologica che ponerebbe a costruire concetti di azioni collettive, soprattutto quali tutti i concetti sociali sono concetti che portano su azioni fatti da coppie umane, in modo tale appunto, se no chissà quanti altri criteri ci sono, perché questi sono molto buoni, nel senso che sono generalissimi, e rompono questo sangue drammatico, perché questa cosa che si forma fatalmente in qualunque luogo che non sia passata attraverso qualche corso di filosofia o di metodologia o che non abbia sbattuto per conto su di certi libri e che purtroppo non si fanno. Tutte cose della matematica superiore, la metodologia, invece noi quando siamo gli stupidi. Nell'epoca della scienza, vediamo la gente che vive ancora al mondo, all'epoca degli stregoni, la scuola era un vero disastro. Poi ci si stupisce che c'è la contestazione, la, cioè, nella testa della gente non si formano altre delle zone oscurissime. Poi uno fa la scoperta che il mondo è diverso da quello che gli ha insegnato. E allora si buttano come trovi, perché il mondo, perché si aspettano che sia possibile il mondo perfetto. Il punto essenziale è di rompere questa illusione che si forma da sé nella testa di una persona che non passi attraverso un certo addestramento. L'illusione che si forma da sola nella testa di qualunque uomo che non passi attraverso questo tipo di addestramento è che le cose che gli vengono in mente sono vere. E tanto più gli sembrano vere, tanto più alle osservazioni che fa si levano le sue passioni, le sue paure, i suoi desideri. E fa parte che nell'ambito politico le idee si fissano con un dogmatismo enorme. Perché noi non possiamo fare a meno di occuparci di politica, probabilmente per il fatto che la nostra stessa identità personale, di ciascuno di noi, resta zoppa, in piedi, in conflitto, fino a che noi non ci definiamo in termini sociali. Se io mi definisco come italiano, come socialista, come contestatore, come marxista-leninista, io ho una certa qualche netta personale. Se non mi definisco in questi termini non ce l'ho, all'otto dei giorni, perché l'otto delle donne nasce in questo fatto, le donne per avere un'identità personale, a volte altissima. Ci sono donne che hanno fatto cose straordinarie, anche nell'Ottocento, anche prima, diciamo a partire dall'Ottocento, da quando possono scrivere, da quando fanno quello che vogliono, infatti. Però fino ancora adesso non è ancora acquisita in termini di coscienza generale. Il fatto che la donna debba avere un'identità sociale, un'identità personale, privata, sì, e questo mette in crisi effettivamente. La contestazione nasce tutto da questa parte, è in crisi, sono in crisi le grandi ideologie tradizionali. Chi ne compreso il marxismo, ma il marxismo è considerato come grande ideologia. Essendo in crisi queste grandi ideologie tradizionali, nella testa di un sedicenne, di un diciottenne, di un ventenne, cioè dell'individuo nel quale si sta formando la identità personale, l'identità personale di un individuo si forma quando questo individuo acquisisce certi elementi culturali e si prospetta verso certi esiti della vita, la sua professione, il suo ruolo nel mondo. Quando questo processo si forma, se non è chiara una qualche forma di identificazione sociale, lì c'è una specie di vuoto, perché poi c'è una forma di elaborazione mitologica rapida. Quando il mito cos'è? Un'enorme abbreviazione. Io dovrei sapere cos'è la storia, cos'è il diritto, cos'è l'economia, e questo richiede un sacco di tempo, e un individuo solo lo può fare solo se la scuola è pari ai bisogni della società. La società presenta certe complessità, presenta certe libertà, bisogna che la scuola fosse perfettamente corrispondente. Il ragazzo si forma e a ogni livello, a ogni momento della sua formazione, a partire dai 5 anni, si passa come, a quando si compie questa formazione sui 30 anni, bisogna che pertanto gli entra di bisogno tanto la cultura gli dicesse di come è andata la storia del mondo, la storia dell'educazione, la storia della lingua, della matematica, del diritto. Se questo non c'è, dato che uno comunque vive, è nella società, e subisce il potere, e vorrebbe condizionare il potere uguale a lui, fatalmente c'è questa specie di enorme abbreviazione, questa enorme abbreviazione. Le ideologie, dai, potevano fungere da enormi abbreviazioni. Uno con 20 pagine si mette a posto se diventa marxista. Uno legge il manifesto del Partito Comunista, se va bene, perché molti marxisti non l'hanno letto, e diventa uomo. Il manifesto del Partito Comunista si legge una sera. Quello che ho detto, solo in un'edizione critica con molto materiale storico che accompagnavo. Però quando uno almeno aveva letto il marxismo, il manifesto del Partito Comunista, già alcuni elementi di un contatto reale con la storia del mondo, e quindi una via progressiva per estendere le proprie conoscenze, poteva anche esserci. sono morto dotato, poteva partire con il manifesto del Partito Comunista e andare avanti, non fermarsi su una situazione atroce, Gramsci per esempio. Adesso che questa struttura è in crisi, perché da tutte le parti si voltano, non dà più le stesse risposte, poi sta scomparendo il proletariato, che è veramente il disastro del marxismo. La misura più terziaria prende il sopravvento in termini quantitativi, nella previsione di Marx era l'aumento quantitativo dell'operaio. Diventava classe generale del proletariato perché c'era l'aumento quantitativo, c'era anche l'elemento quantitativo. Finiti lentamente, certo il fenomeno è finiti per gli artigiani o